le notizie VEG della settimana.
Ben ritrovati all'ascolto del notiziario di Radio Vegit, le principali notizie della settimana in ambito animalista, ambientalista e di cultura VEG. Al microfono Roberta Pupa e questo è il nostro sommario. In Italia il divieto di commercio, possesso e importazione di animali selvatici ed esotici diventa legge. A Ragusa un cane viene mutilato da alcuni bambini, le riflessioni della psicologa Anna Maria Manzoni. Trovate carcasse di animali in un allevamento di maiali a Cremona, la denuncia della LAV. Negli Stati Uniti 50 leader mondiali si incontrano per il clima. Una triste vicenda colpisce il rifugio Oana Animal Rescue Family. Prosegue il nostro viaggio nelle province italiane, seconda tappa, Trieste. Lo dicevamo nei titoli, in Italia è finalmente vietato per legge il commercio, il possesso e l'importazione di animali selvatici ed esotici. Un risultato reso possibile grazie al voto del Senato che ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea. Sentiamo a questo proposito il presidente della LAV Gianluca Felicetti. Si tratta di una svolta tanto attesa, non solo per il benessere degli animali, ma anche per la nostra salute.
Da oggi è in vigore in tutta Europa un nuovo regolamento europeo che riguarda la virgolette sanità degli animali. La trasformazione in legge nazionale di questo regolamento europeo ha dato modo alla LAV di proporre, a seguito delle evidenze scientifiche della pandemia, un emendamento che è stato presentato in Senato dalla senatrice De Petris di LeU per fissare il divieto all'importazione, al commercio, alla detenzione di animali esotici e selvatici. Questo emendamento è stato approvato e con la legge di delegazione europea ora il Ministro della Salute è impegnato a rendere effettivo questo divieto nei prossimi mesi. È un bellissimo segnale concreto, positivo, finalmente concreto per la prevenzione di altre epidemie e pandemie dovute al contatto con gli animali selvatici ed esotici, ed ha anche ovviamente per noi della LAV una grande valenza etica molto molto positiva, cioè che questi animali, sia se catturati in natura, sia se nati in cattività, non devono vivere in Italia, non devono vivere in paesi differenti dai loro, devono essere, come diciamo, lasciati in pace, lasciati nel proprio ambiente naturale o non fatti nascere. Ovviamente la normativa di attuazione prevederà dei tempi affinché le decine di migliaia di animali esotici che purtroppo sono nelle case degli italiani ovviamente possano godere di quello che è un futuro migliore possibile, ma l'importante è che finalmente si possa e si può con questa legge dire stop al commercio di vite, stop al commercio e alla detenzione degli animali esotici e selvatici.
È di qualche giorno fa l'orrenda notizia che ad Acate, in provincia di Ragusa, un cucciolo di cane sia stato vittima del sadismo di alcuni bambini che hanno deciso di tagliargli le orecchie. Un gioco, se così si può chiamare, già di per sé tremendo, ma la cosa ancora più inquietante è che gli aguzzini sono bimbi tra i 9 e i 10 anni di età. Abbiamo voluto interpellare la psicologa Anna Maria Manzoni per capire come può succedere che dei bambini possano arrivare ad essere così crudeli, così insensibili ai guaiti di dolore del cucciolo, lamenti che, per fortuna, hanno attirato l'attenzione di un ragazzo che prontamente ha allertato le forze dell'ordine.
È necessario mettere a fuoco alcuni elementi che caratterizzano questa dinamica, vale a dire si tratta di un'azione che è stata messa in atto da un gruppo di bambini molto piccoli, perché si dice non arrivino a 10 anni e sono in gruppo, quindi agiscono in una condizione in cui la deresponsabilizzazione sicuramente aumenta. Il secondo elemento da mettere in luce è il fatto che agiscono per divertimento, quindi antidoto alla noia diventa sottoporre a sevizie un essere senziente. Ancora, il danno è stato, la vittima designata è un cucciolo. I cuccioli, lo sappiamo bene, hanno delle caratteristiche che tendono a far emergere la tenerezza, la tensione all'accudimento da parte degli umani che vengono in contatto con loro. Quindi questa cosa è particolarmente grave perché un essere che per le sue caratteristiche di solito fa emergere reazioni empatiche, in questo caso ha provocato in questa piccola banda delle reazioni assolutamente opposte e questo è spaventoso perché significa che c'è da parte di questi bambini un'assoluta mancanza di empatia. Qui si aprirebbe un discorso molto vasto sulle motivazioni che non permettono a questa caratteristica fondamentale della natura umana di emergere. Sicuramente si deve pensare a dei riferimenti familiari, culturali che sono alla base di questo comportamento. Un comportamento di questo genere non nasce dal nulla. Quello che bisogna assolutamente fare in questo caso è non limitarsi all'espressione dello sdegno, ma mettere in atto degli interventi che non possono prescindere da una valutazione delle famiglie d'origine di questi bambini, di questi ragazzini, nel senso che è in seno alla famiglia che sicuramente nascono i germi e si sviluppano delle dinamiche che arrivano poi a comportamenti di questo genere. Se non si fa questa cosa, per l'ennesima volta saremo qui a lamentare un fatto che provoca la nostra indignazione, poi passiamo oltre. Lo Stato, le istituzioni hanno il dovere di intervenire nella salvaguardia di esseri senzienti, quali sono tutti gli animali, e anche nella prevenzione di un percorso che si manifesta come davvero pericoloso per questi bambini.
Macabra scoperta in un allevamento di Cremona, dove sono stati trovati circa 3.000 maiali in condizioni igieniche precarie, in spazi infestati da topi e scarafaggi, e dove percosse, violenze e mutilazioni illegali come il taglio sistematico della coda e castrazione oltre i 7 giorni, erano all'ordine del giorno. In questo luogo degli orrori era anche consuetudine lo smaltimento illegale di carcasse, causa di ulteriore inquinamento ambientale. La Lava ha denunciato questo orrore. Sentiamo appunto il direttore Roberto Bennati.
La vicenda di Cremona, della nuova investigazione realizzata dalla LAV e il nuovo blitz curato insieme alla giornalista Giulia Innocenzi, ancora una volta ha confermato lo scandalo, lo schifo, la vergogna del sistema zootecnico in Italia. Animali lasciati a marcire, animali morti nell'allevamento, condizioni igienico-sanitarie terribili, tremende. Tutto questo per produrre quelle che si chiamano le cosiddette DOP, denominazione di origine protetta. Uno scandalo, una vergogna che dobbiamo fermare assolutamente. Ancora una volta, grazie al lavoro della giornalista Giulia Innocenzi e della squadra investigativa LAV, abbiamo verificato le condizioni degli allevamenti, abbiamo verificato le condizioni degli animali, abbiamo verificato la sistematica impossibilità dei controlli e di poter rispettare anche quelle leggi che oggi si dicono essere delle leggi avanzatissime, ma che in realtà consentono di allevare animali in queste condizioni, consentono di regolarizzare, legalizzare la violenza sistematica sugli animali e lo sfruttamento. Con questa nuova investigazione ci siamo abbinati a un lavoro che stiamo facendo sulla denuncia di quanto il sistema zootecnico sia insostenibile. Chiediamo di cambiare queste condizioni, l'abolizione delle gabbie, chiediamo una politica di transizione alimentare che faccia abbandonare la carne per sempre e che porti a un felice e gioioso consumo delle proteine vegetali. L'unico modo per noi per nutrire il nostro futuro.
40 leader mondiali si sono riuniti virtualmente per il summit del clima promosso dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Un vertice virtuale voluto per dare nuova spinta alla lotta al cambiamento climatico e in vista della conferenza ONU di Glasgow, COP26 a novembre. Pur tra le critiche di gran parte dell'ecoattivismo mondiale, tra cui Greta Thunberg, per gli obiettivi definiti ambiziosi dai leader che sono in realtà insufficienti. Presenti anche i presidenti di Cina e Russia, nonostante le tese relazioni con Washington, in quello che è stato un coro di impegni a proteggere l'ambiente e a spingere sull'economia verde. Per l'Italia il premier Mario Draghi ha sottolineato: dobbiamo invertire la rotta e farlo subito. Vogliamo agire ora, non avere dei rimpianti dopo. L'Italia quest'anno detiene la presidenza del G20 e la salvaguardia del nostro pianeta è uno degli obiettivi principali del nostro programma. Il costo dell'inazione continua a crescere, questo è il decennio decisivo per evitare disastrose conseguenze, ha detto Biden aprendo il summit. I segnali sono chiari e la scienza è innegabile. È un momento di pericolo, ma anche di opportunità, ha aggiunto, facendo riferimento ai milioni di posti di lavoro da creare. L'impegno degli Stati Uniti è tagliare le emissioni fino al 52% entro il 2030, dopo il disimpegno dell'amministrazione Trump. Ciò richiederà il più grande sforzo mai fatto, quasi raddoppiando gli obiettivi presi da Obama a Parigi nel 2015. Non hanno invece preso impegni precisi Cina e Russia. Il cinese Xi Jinping, il cui paese è il maggiore emettitore di gas serra prima degli Stati Uniti, non ha accettato le dispute che fino all'ultimo hanno messo in dubbio la sua presenza, dicendo che Pechino lavorerà con gli Stati Uniti nel taglio delle emissioni. Neanche il russo Vladimir Putin, di recente definito da Biden assassino per la repressione degli oppositori, ha accennato alle tensioni. Siamo genuinamente interessati a promuovere la collaborazione internazionale e cercare altre soluzioni efficaci al cambiamento climatico, ha detto. La Russia è la quarta emettitrice di gas serra. I leader dei paesi più piccoli e delle isole hanno sollevato l'allarme per l'innalzamento delle acque e gli uragani, chiedendo aiuto e tagli veloci alle emissioni. Anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione della giornata della Terra e del vertice sul clima organizzato negli Stati Uniti, ha preso la parola. Alle Nazioni Unite continuerà a sventolare la bandiera blu della solidarietà e della speranza, ha detto. Dobbiamo agire affinché la crisi climatica non si trasformi in una catastrofe permanente. È urgente che ogni paese, città, azienda e istituzione finanziaria adotti piani concreti per raggiungere zero emissioni di gas a effetto serra. Torniamo alle vicende italiane spostandoci in Toscana. Qualche giorno fa nel rifugio Oana Animal Rescue Family, non lontano da Empoli, alcuni animali sono stati attaccati da predatori. Ci sono state vittime e danni. Luigi Macchioni, responsabile del rifugio, ci racconta cosa è accaduto e lancia un appello per tutti noi.
Purtroppo abbiamo ricevuto l'attacco, la visita, diciamo, poco piacevole di alcuni predatori, e probabilmente lupi o ibridi, che hanno aggredito il nostro gregge di capre e pecore. Ci siamo subito accorti, appena siamo arrivati la mattina del venerdì, che la povera Berta, la pecora, non ce l'aveva fatta, era stata uccisa, e abbiamo trovato tre capre, Geppetto, Olga e Truciolo, ferite da morsi e quant'altro. Quello che ci preoccupa di più in particolare è Truciolo, che ha una ferita molto estesa sul fianco e è stato praticamente scuoiato. Abbiamo chiamato immediatamente il veterinario, che è stato con noi per molte ore, dalle 9 fino alle di mattina fino alle 15 del pomeriggio, lavorando senza sosta per curare soprattutto Truciolo. Oltre tutto ci troviamo a dover affrontare appunto queste medicazioni e delle migliorie per mettere in sicurezza questi animali, e oltre appunto alla preoccupazione di Truciolo ci siamo subito chiesti cosa fare per mettere in sicurezza gli animali e per evitare ulteriori aggressioni. Venerdì sono arrivati da noi diversi volontari che hanno aiutato, hanno costruito un alloggio più grande dove gli animali possono stare al sicuro, ma cambiare le abitudini di questi animali non è semplice, e quindi per adesso ci siamo prefissati di fare delle ronde notturne. I volontari vengono e ci aiutano durante la notte a controllare di non subire ulteriori aggressioni, perché oltre a questo dobbiamo controllare la povera Crusca, che è una pecora cieca che dorme separata, e Camilla con i tre piccolini, una capretta che ha partorito un paio di mesi fa, che si trova anche lei in un altro alloggio. Che cosa abbiamo fatto? Intanto abbiamo lanciato una raccolta fondi e potete trovare sulla nostra pagina Facebook i tanti soldi che arriveranno, che stanno arrivando, li occuperemo appunto per pagare le ingenti spese veterinarie, ma soprattutto per apportare le giuste migliorie al nostro rifugio. Questo lo faremo anche grazie alla consulenza con esperti che ci daranno le indicazioni giuste per poter appunto migliorare la nostra situazione. Niente, io vi ringrazio per lo spazio che ci avete dato e se volete partecipare potete andare sulla nostra pagina, vedere appunto le indicazioni della raccolta che abbiamo fatto su buonacausa.org ed aiutarci. Un grazie infinite e speriamo presto passi questa situazione di poter riaccogliere le persone a visitare il nostro rifugio e stare insieme ai nostri animali. Grazie mille, un saluto a tutti.
In Lombardia, ora, dove nonostante la sentenza del TAR, risultato di un intervento legale della LAC, imponga a Milano l'istituzione del regime di protezione dei valichi interessati da importanti rotte migratorie degli uccelli, la regione continua a voler tutelare gli interessi del mondo venatorio. Le nuove norme previste favoriscono in toto il bracconaggio e la mancata ottemperanza di individuazione dei valichi da tutelare. Sentiamo Raffaella Baroni della LAC che si fa portavoce di tutte le associazioni che dissentono dalla decisione del Pirellone. Il servizio integrale, ve lo ricordo, lo trovate sul nostro sito nell'articolo relativo al notiziario.
Molti esponenti della regione Lombardia continuano a calpestare, ignorare o aggirare direttive comunitarie, leggi nazionali e sentenze della magistratura amministrativa, quando sono chiamati al compito, sempre ben svolto, di tutelare gli interessi della parte più oltranzista del mondo venatorio. L'esempio più recente di attuazione di questo manuale è dato dalle risposte che il Pirellone ha dato a una sentenza del TAR, che impone a Milano l'istituzione del regime di protezione dei valichi interessati da importanti rotte migratorie degli uccelli. Tutela obbligatoria e prevista dalla legge nazionale 157 del 1992, che impone il divieto di caccia nel raggio di 1000 metri da ogni valico, proprio per preservare tali siti in linea con studi scientifici e dell'ISPRA. Eppure la regione si arroga persino di contestare l'ordine del giudice, il quale prevede anche l'istituzione di un commissario *ad acta* in caso di mancata attuazione della sentenza, affermando un'esistente mancanza di studi ornitologici adeguati e la necessità di effettuarli. A fronte di un elenco di 37 valichi da tutelare in tutta la Lombardia, sono stati definiti solo 13, peraltro tutti già protetti, siti che fanno gola ai cacciatori senza scrupoli, proprio per l'importante passaggio di avifauna. In queste zone vi è una presenza storica di appostamenti fissi di caccia, di roccoli e centri di inannellamento, oltre che in molti casi dalla pratica devastante del tiro al volo ai migratori. Introducendo il divieto di esaminare gli anellini di riconoscimento obbligatori per gli uccelli da richiamo, si favorisce la contraffazione e il colossale traffico clandestino di richiami vivi. La Lombardia vorrebbe obbligare operatori di polizia e agenti volontari ad osservarli a distanza, con il pretesto di tutelare il benessere di uccelli, animali in realtà reclusi in gabbie minuscole e condannati ad un'orribile prigionia. La politica della regione lombarda si traduce in un inaccettabile servilismo ai cacciatori oltranzisti. Le associazioni chiedono il rispetto della sentenza del TAR, esautorando giunta e consiglio regionale e affidando a un commissario il ritorno della Lombardia nel solco della legalità.
L'associazione Animal Law Italia aderisce a hashtag EU4Animals, la campagna promossa dall'associazione belga Gaia e supportata da un numero crescente di organizzazioni in tutta Europa, che mira a porre il tema del benessere degli animali al centro dell'agenda delle istituzioni europee. Il servizio è a cura dell'avvocato Alessandro Ricciuti di Animal Law.
L'organizzazione belga Gaia ha lanciato una nuova campagna chiamata EU4Animals, che sta ottenendo il supporto di un numero crescente di organizzazioni in tutta Europa. La campagna mira a porre il tema del benessere degli animali al centro dell'agenda delle istituzioni europee. Riteniamo che sia arrivato il momento per le istituzioni europee di ascoltare le richieste della popolazione, avanzando coraggiose e ambiziose proposte legislative che vadano nella direzione di un migliore trattamento di tutti gli animali, recependo la mutata sensibilità sul tema, oltre che l'avanzamento nelle conoscenze scientifiche. vogliamo ottenere questo importantissimo risultato dando voce ai cittadini. Per questo motivo abbiamo lanciato una petizione che è possibile sostenere sul sito della campagna euforanimals.eu. In particolare, chiediamo che all'interno della Commissione europea, il governo europeo, composto da commissari che possiamo definire i ministri europei, venga esplicitata l'attribuzione della competenza sul benessere animale al commissario per la salute e la sicurezza alimentare, che quindi diventerebbe a pieno titolo commissario per la salute, la sicurezza alimentare e il benessere animale. Questo passaggio consentirebbe di favorire un ruolo più proattivo del commissario, che è già formalmente competente. Inoltre, l'esplicitazione di questa competenza contribuirebbe a limitare l'influenza di interessi economici o settoriali che spesso frenano lo sviluppo e la piena attuazione della normativa europea sul benessere animale. La mancanza dell'esplicita indicazione degli animali tra le competenze del commissario alla salute e sicurezza alimentare costituisce infatti un limite anacronistico, risalente all'epoca precedente al Trattato di Lisbona, che ha solennemente riconosciuto che gli animali sono esseri senzienti e l'Unione Europea deve impegnarsi a tenere pienamente conto delle loro esigenze in quanto tali. Concludo rivolgendovi ancora una volta l'invito ad aderire alla campagna firmando la petizione sul sito www.euforanimals.eu.
Animalisti coreani e Human Society International insieme per salvare 50 cani abbandonati in un allevamento di carne di cane dismesso. I dettagli da Martina Pluda, direttrice di Human Society International Italia.
Questa settimana HSI festeggia un'altra missione di successo. Si tratta del salvataggio di 50 cani da un allevamento di cani da carne dismesso nella città di Yongin in Corea. Questi cani erano a rischio eutanasia poiché le autorità locali che avevano fatto chiudere la struttura non avevano un piano per il loro salvataggio. Così, grazie all'intervento della nostra divisione coreana e al supporto di diversi gruppi di attivisti locali, siamo riusciti a salvarli tutti e a demolire le strutture degli allevamenti. Quello che i nostri soccorritori hanno trovato era davvero raccapricciante. Gli animali si trovavano in condizioni estremamente precarie, rinchiusi in gabbie metalliche senza acqua e senza cibo, abbandonati a loro stessi dagli allevatori che avevano lasciato la proprietà a seguito della chiusura. E molti di loro erano anche visibilmente traumatizzati, perché oltre alle misere condizioni di vita in gabbia, alcuni erano tenuti accanto alla zona adibita alla macellazione dei loro compagni. Ora però tutti i cani di razza Jindo e Mastini, razze spesso promosse dall'industria come idonei per la produzione di carne, stanno ricevendo tutte le cure veterinarie e le vaccinazioni necessarie per essere trasportati nei nostri rifugi temporanei negli Stati Uniti e in Canada. Da qui verranno dati in adozione e affidati a nuove famiglie amorevoli. Siamo molto felici per la riuscita di questa operazione che ci porta un passo avanti verso la chiusura di tutti gli allevamenti di cani da carne in Corea e in Asia. Per questo ringraziamo i nostri donatori e i nostri sostenitori. Grazie a loro è stato possibile agire in tempo per salvare queste vite.
Viaggio in Italia. Viaggio in Italia. Viaggio in Italia. La realtà veg delle nostre province.
Ciao, sono Valentina Scorcia, vivo in Slovenia ma sono nata a Trieste e vorrei proprio parlarvi di questa meravigliosa città. È il capoluogo del Friuli Venezia Giulia, nel nord-est d'Italia. Città di mare, qui infatti si svolge ad ottobre la famosa Barcolana. Trieste occupa una sottile striscia di terra tra l'Adriatico e il confine sloveno. E le influenze italiane, austro-ungariche e slovene appunto, sono evidenti in tutta la città. Anche a livello gastronomico, Trieste e dintorni risentono di queste influenze caratterizzate soprattutto dalla presenza di carne e pesce. Ma qualcosa sta lentamente cambiando, infatti in città è possibile mangiare un piatto vegetariano e vegano in quasi tutti i ristoranti presenti sul territorio. E un paio addirittura propongono quasi esclusivamente cibo vegetale. Si sono adeguati alla sempre più crescente presenza di giovani universitari provenienti da tutto il mondo e in quanto future generazioni attente all'ambiente a preservarlo. Con una natura così prorompente, Trieste coccola i suoi abitanti che rispettano e proteggono questo luogo così peculiare, ricco di storie e tradizioni. Ho Ho piacevolmente scoperto anche che c'è un ambizioso progetto che si chiama Vegan Meetup Trieste. È uno spazio di incontro e di scambio informale tra vegani, vegetariani e simpatizzanti di questa città e dintorni per promuovere la dieta a base vegetale e lo stile di vita vegano. Ci sono anche molte associazioni animaliste come l'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, ASTAD, Rifugio per Animali Senza Casa, Trieste Animal Day, associazione di volontariato per la sensibilizzazione al rispetto degli animali e della natura, il Gattile Onlus di Trieste e la Lega Italiana Protezione Uccelli. Trieste la trovo una città in continua evoluzione, soprattutto per quel che riguarda la natura, l'amore per gli animali, il mare e i suoi abitanti. I triestini custodiscono gelosamente quello che la terra ha loro donato e creato in milioni di anni. Valentina Scorcia per Radio Vegit. Go Vegan!
Tempo di chiudere questa edizione del nostro notiziario Veg con l'ultima pagina dedicata naturalmente agli appuntamenti e a cura di Grazia Cominato, a cui sto per passare la parola. Dalla redazione di Radio Vegit e da Roberta Pupa in conduzione, un caro saluto e a presto.
Ultimi giorni per la raccolta fondi adotta un rifugio organizzata da Animal Liberation che si concluderà domenica 25 aprile, raccolta che è andata molto bene. Se siete appassionati di conigli non potete perdervi il webinar a pagamento di domenica 25 aprile alle 18. Il titolo è Parlare coniglio, capirsi per vivere meglio insieme, a cura del dottor Melillo, organizzato da Made in Bunny, iscrizione obbligatoria. Cubi for the Voiceless a Ravenna, Venezia, Reggio Calabria, Arezzo, domani sabato 24 aprile, mentre dopodomani domenica 25 aprile i cubi si terranno a Trento, Bergamo e Padova. Sempre domenica 25 aprile Animal Save Italia sarà invece in piazza con Save Square, quando la liberazione animale, dalle 15 a Como. Un altro appuntamento organizzato da Animal Save Italia giovedì 29 aprile alle ore 21, evento online, interviste antispeciste con Melanie Joy. Domenica 2 maggio, importantissimo appuntamento a Trento per il corteo al Casteller Break the Cage. Ce ne parla Alessandro Vettorato del coordinamento animalista.
Ciao a tutti, sono Alessandro e voglio parlarvi del corteo che si terrà il 2 di maggio davanti al Casteller in provincia di Trento. Il Casteller ormai sappiamo un po' tutti cosa sia, è un luogo di detenzione dove degli orsi vengono tenuti segregati, prigionieri, colpevoli soltanto di essere animali non umani e quindi non meritevoli della libertà. Tutto questo è inaccettabile. Gandhi diceva: una società si misura nel modo in cui tratta gli animali. Ecco, io penso che una società si misuri anche dal modo in cui le persone lottino per i diritti dei più deboli, sia umani che non umani. Il 2 di maggio noi scenderemo in piazza per chiedere che questi orsi vengano liberati. Noi non desideriamo la liberazione di questi orsi, noi la pretendiamo e dobbiamo urlarla a piena voce. Dobbiamo urlare libertà a piena voce. Il corteo partirà dalla stazione di Villazzano alle ore 13 e dopo una ventina di minuti a piedi terminerà di fronte al Casteller, questo luogo di detenzione maledetto. Tutti i gruppi sono ben accetti. Nessuno escluso. Io sono convinto che tutti insieme faremo la differenza, perché noi siamo più forti, più veri e più autentici di questa politica dello specismo che non riesce a vedere in un orso un'esistenza, ma soltanto un prigioniero. Io vi aspetto, gli animali hanno bisogno di tutti noi. Ci vediamo il 2 di maggio, mi raccomando, non mancate.
Le notizie veg della settimana.